Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo del curato Das tradizionalmente in questo ultimo secolo è sempre l'occasione, anche oggi, per pregare per la scelta, per la formazione dei ministri nella Chiesa.
Al Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, i versetti dal 27 al 36. In quel tempo Gesù disse: «Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come puoi dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo?» Allora Gesù disse loro: «Ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce». Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. Parola del Signore.
Questo capitolo 12 tiene cose diverse, come vediamo, ma nella disposizione del Vangelo di Giovanni sono le ultime parole, gli ultimi discorsi pubblici, diciamo, di Gesù, perché poi dal capitolo 13 l'Evangelista ha raccolto invece discorsi solo coi discepoli, inquadrandoli nell'ultimo pasto, nella cena prima della passione. Quindi abbiamo diversi quadri molto importanti e poi a un certo punto anche un bilancio del ministero di Gesù nel brano che seguirà. Oggi, a quanto pare, cioè il brano dal versetto 27 è nello stesso quadro dei versetti precedenti. Noi l'abbiamo diviso, anche forse le Bibbie a volte distinguono, mettono titoli in mezzo. Ad ogni modo sembra che Gesù continui a parlare nel quadro precedente. Prima ha parlato della gloria e dell'ora che è giunta. Il Figlio dell'uomo deve essere glorificato, e ha parlato del significato della sua morte, e qui abbiamo il seguito di questo discorso.
Questo versetto 27, così espresso, richiama fortemente quello che nei sinottici è il passo della cattura del Getsemani, della passione di Gesù nel Getsemani, qui diciamo quasi in un versetto solo riportato, anche se ovviamente tutto con un'altra tensione, Gesù esprime questo suo turbamento in modo totalmente da Signore, insomma, dominato, lo dice, però subito si si riprende, non si lascia dominare, come invece sono le espressioni degli altri evangelisti nel Getsemani. Questo turbamento c'è anche davanti alla tomba di Lazzaro e c'è anche alla sera della lavanda dei piedi, quando svela il traditore. Però qui appunto è molto più intenso, perché capisce che la sua ora è la sua ora a vivere, e quindi del suo pieno abbandono alla volontà del Padre, ed è così che può dimostrare appunto che il suo amore per noi, insomma, si dona fino alla consegna totale di se stesso, insomma. C'è anche l'espressione della lettera agli Ebrei, il capitolo 5, insomma, in cui ancora rivela quello che è il suo profondo turbamento, no? Quando dice: proprio per questo, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua pietà, per la sua abbandono. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì. Insomma, così ho guardato un po' gli altri passi dei Getsemani, dove ci sono altre espressioni, insomma, più forti. C'è il sudore del sangue, c'è il grido: passi da me questo calice. Ci sono espressioni molto più. D'Agostino stamattina diceva una cosa molto bella, insomma, che sì, in questo modo Gesù rivela quello che è la passione, il turbamento dell'uomo di fronte alla prova, di fronte alla passione, insomma, che poi ciascuno dovremmo vivere.
Anch'io ho trovato questi versetti molto forti. E anche un susseguirsi di immagini molto potenti, perché già adesso la Gemma ha parlato del turbamento, e non c'è Getsemani in Giovanni, ma qua viene detto espressamente, viene una voce dal cielo che di nuovo è l'unico momento, mi sembra, in cui è così evidente nel Vangelo di Giovanni questo sigillo dall'alto. E poi c'è al versetto 31, che fa eco con le letture dell'Apocalisse che stiamo facendo proprio in questi giorni, il giudizio su questo mondo: il principe del mondo è gettato fuori. E ancora un'ultima cosa è: finché avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce, che mi sembra l'espressione più esplicita sul fatto che per Giovanni queste categorie non sono fisse: essere figlio delle tenebre, essere figlio della luce, ma si diventa a seconda dell'atto di fede. Ma questa concatenazione di temi così, così profondi, tutti sommati uno con l'altro qui, mi sembrava appunto voler essere una sintesi per Giovanni di questi momenti salienti prima della, dell'arresto, prima della passione, più della descrizione più diretta della passione. E a me sembra che la conclusione, appunto, credete alla luce per diventare figli della luce, voglia dire anche l'esito di questa dinamica, cioè Gesù rivela diverse cose a tutti pubblicamente e alla fine invita ancora a credere alla luce, a prendere una posizione. Mi sembra che sia prima della passione una specie di grido, sono i momenti in cui bisogna scegliere, in cui bisogna cedere, ecco, all'iniziativa di Dio che si sta rivelando.
Sì, questo brano per me è troppo denso, poi ci sono appunto tante cose tutte concatenate. Io sottolineo solo quello che forse è un po' una sequenza di un tema, cioè già l'altra volta mi aveva fatto impressione che davanti a questa folla, no? Questa folla così, che è tutta lì attorno, Gesù dica: è giunta l'ora, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. No, davanti a questa folla, questa solitudine, quindi questa necessità che questo chicco appunto muoia. E oggi mi sembrava un po' che andasse avanti facendo vedere la fecondità, perché quando dice il versetto 32, io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. E quindi mi sembra che appunto siamo tornati alla folla, ecco, ma questa forza di attrazione Gesù ce l'ha in verità solo quando sarà elevato da terra. E a quel punto lì, appunto, non sarà più solo, ma avrà questa forza potentissima su tutti. No? Questo tutti, oltretutto, è molto, sì, è molto stringente. Ecco, questa è una sottolineatura. Poi un'altra cosa che faccio solo notare, al versetto 35, camminate mentre avete la luce perché non vi sorprendano le tenebre. Di fatto in greco è lo stesso termine che c'è al capitolo primo, 1:5, quando dice di sé, no? Che la tenebra non lo ha preso, non lo ha afferrato, non lo ha inghiottito, non l'ha... E quindi là appunto è detto di lui, no? Nel verbo, che la tenebra non lo prende. Qui invece mi sembra che Gesù dica, attenzione, che l'unico modo perché le tenebre non vi prendano, non vi afferrino, è seguire lui che è l'unica luce, l'unico che non è preso da queste tenebre.
Ma guardando il capitolo 18 del giardino non si dice praticamente nulla, dice semplicemente, dopo aver detto queste cose, cioè la grande preghiera del capitolo 17, dice: dopo aver detto queste cose Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedro, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Punto. Quindi non dice altro. Poi c'è la cattura, c'è il tradimento e la cattura. Quindi Giovanni non dice assolutamente nulla del turbamento di quel momento, dell'orto. C'è la preghiera del capitolo 17. Che mi sembra un clima completamente diverso, ecco. Quindi, mentre invece in questo capitolo, appunto 12, ci sono questi versetti che ovviamente si collocano lì. Il punto, insomma, voglio dire questo, che Giovanni riassume appunto quel momento a questo punto esprime sì quel turbamento, cioè in qualche modo lo anticipa, però il punto che a lui interessa è la glorificazione di Gesù. Quindi dice: adesso l'anima mia è turbata, e che dico? Non so esattamente come si dovrebbe tradurre bene questo versetto, che devo dire, cioè Padre, salvami da quest'ora, cioè come per dire, non posso dire questo, cioè non posso dire, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora, Padre glorifica. Quindi mi sembra che Giovanni voglia sottolineare che appunto la passione è la sua grande glorificazione, quindi che voglia mettere in risalto soprattutto questo, Giovanni.
Sì, anche a me pare che sia centrale qui questa rivelazione che Gesù fa di chi è il figlio dell'uomo, perché lo dice, cioè lo dice due volte, viene messo in bocca alla folla la domanda chi è questo figlio dell'uomo, perché mi pare sia il problema insomma che c'è in questo testo, forse più grosso di tutti, perché tutta questa manifestazione del turbamento e di come Gesù supera questo turbamento affidandosi al Padre e avendo il pensiero della glorificazione del nome del Padre, che è quello che vince poi il suo stesso turbamento, questa rivelazione, questa voce insomma che giunge dal cielo rivolta e per la folla, mi sembra che faccia di tutto questo passo un discorso rivolto appunto alla folla, soprattutto alla folla dei discepoli, per dire che appunto il figlio dell'uomo verrà glorificato attraverso la morte. È come il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, è passato attraverso il Mar Rosso, e solamente attraverso il passaggio del mare, così solamente attraverso la morte il figlio dell'uomo viene glorificato. All'inizio del capitolo 17 c'è ancora questa preghiera di Gesù al Padre: Padre, è giunta l'ora, glorifica tuo figlio perché il figlio glorifichi te. La glorificazione del nome di Dio del Padre è la stessa cosa della glorificazione del figlio, perché in Gesù c'è tutto Dio, come ha detto tante volte precedentemente, e tutta la rivelazione di Dio, tutto ciò che di Dio si può conoscere è in Gesù, che quindi è la luce. Qui ricorre ancora il tema della luce, ma come all'inizio del Vangelo di Giovanni, perché ancora una volta insomma Gesù dice di se stesso che lui rivela pienamente il Padre, la luce è lui, e la luce è proprio questo mostrare come Dio viene glorificato attraverso la morte del figlio dell'uomo. È una cosa impensabile, ecco, è una cosa veramente non pensabile, ma è l'atto insomma più potente che Gesù compie.
Non so se va bene quello che sto dicendo. Allora, ritornerei un po' sui 27 e 28, questi versetti che è già stato detto da più voci, che appunto evocano i sinottici, quindi l'agonia nel Getsemani. Mi sembrava che in Luca, ecco, ci fosse un angelo che consola Gesù. Qui invece mi sembrava che fosse la voce del Padre. Ecco, l'ho vista un po' così, questa voce che sì è per le folle, ma soprattutto mi sembrava così che questa consolazione viene dal Padre, questa volta, ecco, affermando che la gloria che ha dato al Figlio, qual è la gloria che ha già dato al Figlio? È quella gloria che il Figlio ha avuto mediante i segni che ha fatto. Il Padre ha dato di compiere delle opere, ecco, e mi sembrava che questa fosse la prima glorificazione che il Padre ha dato al Figlio, e poi appunto darà in futuro, che è quella che avverrà mediante la morte, la risurrezione, il dono dello Spirito, in cui Gesù appunto attirerà tutti a sé. Cioè, questo innalzamento sulla croce, ecco, sarà l'intronizzazione. Sembrava che questa voce confermasse e consolasse il Figlio in questo grande momento, cioè questa sarà la tua glorificazione. Ecco, e naturalmente questo verbo richiama Isaia 52:13, ecco, il mio servo sarà onorato, esaltato e molto innalzato. Ecco, e questo è il compiacimento del Padre verso il Figlio. In questo momento Gesù ha avuto, mi so, una grande consolazione proprio da questa voce, ecco. La seconda cosa, agli uomini che cosa resta? Resta questa attrazione della luce. Ci sono due verbi importanti, camminare e credere alla luce. Cioè, ho notato che questa volta il verbo credere ha come termine non la persona di Gesù, ma un simbolo, un simbolo di Gesù. È detto 5 volte, credete alla luce, camminate alla luce. Naturalmente è lui, ecco, ma è una delle poche formule appunto che non esplicitano, ma ecco, è un simbolo di come gli uomini dovranno camminare. Camminare vuol dire credere.
Aggiungo solo una cosa che mi ha colpito stamattina, in questa parola che dicono abbiamo udito che abbiamo udito dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Qui nel testo del Nestle è citato a margine il Salmo 89:88. Così non l'avevo presente, ma mi ha colpito perché appunto dice proprio così: in eterno durerà la tua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Poi immediatamente c'è tutta invece l'ultima parte di questo salmo che parla della distruzione. Ma tu l'hai respinto, disonorato, hai infranto l'alleanza, hai profanato la sua corona, hai rovesciato a terra il suo trono e posto fine al suo splendore. Quindi era già detto in modo molto molto esplicito questa via per cui il Cristo è innalzato e poi rimane in eterno, ma attraverso questo passaggio assolutamente imprevisto e incomprensibile per gli uomini.
Sì, i versetti 27 e 28 vengono riferiti al parallelo dei sinottici, però qui è noto che Gesù nega quello che fa nei sinottici. Gesù nei sinottici prega così: Padre, se possibile, passi da me questo calice. Molto strano questo modo di presentare le cose qui. Sembra che Gesù si confessi pubblicamente, diciamo, o esprima pubblicamente. Perché qui dice, qual è la mia preghiera? Dunque, la mia anima è turbata, qual è la mia preghiera? Pregherò così? Come dice nei sinottici? Come dice il Salmo, perché qui evoca un Salmo, Salvami di questo ebreo, insomma. No, non questa non sarà la mia preghiera. La mia preghiera sarà glorifica il tuo nome, cioè fai la tua volontà, sia fatta la tua volontà. Parallelo, no? Glorifica il tuo nome. E Dio conferma, ma lo conferma più che per Gesù, come dice dopo, per la folla. Perché Gesù sembra che parli pubblicamente, sembra. Se il contesto è quello precedente, anche se la folla forse non capisce le parole, non interpreta il tuono, diciamo, come invece Gesù lo interpreta, l'ho glorificato e ancora lo glorificherò, però ha un significato per la gente il fatto che Gesù esprima il suo dialogo con il Padre pubblicamente. Questo è già avvenuto, non è la stessa cosa, prima del miracolo di Lazzaro. Ricordate che anche lì Gesù fa il gesto della preghiera apposta perché la gente possa dedurne, come qui. Quindi è un po' singolare, cioè Gesù qui nega che la sua preghiera possa essere questa, perché? Perché è venuto per questo, dice. È per, in vista di quest'ora che sono venuto. E non posso chiedere che mi liberi da quest'ora. Sono venuto proprio per quest'ora. E quindi è molto alquanto diverso. Potremmo dire che è vicino, ma molto diverso anche. E il seguito poi l'ho glorificato, esprime la compiacenza del Padre su Gesù. Tutta la vita di Gesù, il Padre conferma che Gesù non ha fatto altro che manifestare il nome del Padre e non se stesso. Glorifica il tuo nome e lo glorificherò ancora, perché nella morte volontaria di Gesù si rivela l'amore del Padre. Questo è la manifestazione del nome, è la manifestazione dell'amore. Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il suo figlio. Questa è la manifestazione di chi è Dio. Dio è stato disposto a consegnare il figlio per amore del mondo, e questo avviene nella misura in cui, è in misura perfetta qui, nella misura in cui il figlio dice, glorifica il tuo nome. Avvenga questo, si manifesti pienamente il tuo amore per il mondo, ma questo implica la consegna di Gesù. Mi sembra che questo sia i versetti 31-32 sono molto importanti, perché rivelano il significato di questa voce, di questo tuono. Gesù deve interpretarlo e lo interpreta così: è un segno di ciò che sta avvenendo, ma ciò che sta avvenendo non appare così. E questo è il punto centrale. Forse Chiara diceva una cosa molto vicina, cioè questo è il momento in cui il figlio, questo è un linguaggio apocalittico già da Daniele, ma tanti altri testi, il principe di questo mondo è un usurpatore, no? Che tiene, questa è la visione apocalittica, tiene soggetto il mondo. La prima lettera di Giovanni termina così, no? Noi sappiamo che tutto il mondo giace sotto il maligno. Quindi c'è un usurpatore, naturalmente Dio governa tutto, ha permesso questo, le spiegazioni possono essere diverse perché avviene. Qui questo è il momento che si attende dal Messia, dal figlio dell'uomo, che è superiore a Satana, che viene dal cielo, che lo cacci fuori. Anche nell'Apocalisse abbiamo immagini simili, no? In cui non c'è più posto per il Satana in cielo. Deve, perché stare in cielo è molto meglio, perché si controlla tutto, si domina. Questo è il concetto, no? Invece qui sarà cacciato fuori. Il versetto 32 è il punto centrale per Gesù, perché questo è quando avverrà questo, è una specie di profondo paradosso, quando il figlio dell'uomo sarà innalzato. E sembra che l'Evangelista presuppone che la folla comprende, difatti l'obiezione della folla rimane centrale, no? Noi sappiamo dalla Torah, forse nel Salmo che diceva Chiara, può darsi che Torah voglia dire la legge, voglia dire in senso più ampio, non so da dove nella legge c'è che si possa dedurre, però è un fatto che qui si rappresenta un'idea secondo la quale nella legge c'è che il Messia rimane in eterno. D'altra parte, se il Messia, come in questo testo è presupposto, è identificato col figlio dell'uomo, c'è lo scambio, è più comprensibile. Il figlio dell'uomo è chiaro che rimane in eterno. Il figlio dell'uomo deve per forza rimanere in eterno, altrimenti il suo regno come fa a essere eterno? Riceve il regno da Dio, eccetera, in eterno, e non verrà mai meno. Quindi noi sappiamo che rimane in eterno. E anche se io notavo questo, avete già detto per il resto, ma è anche singolare anche qui che Gesù non risponda alla domanda direttamente, non possa rispondere alla domanda, a questa domanda, la domanda centrale, no? Chi è questo figlio dell'uomo? Noi sappiamo che rimane in eterno, tu dici che deve essere innalzato? Come si combina il regno eterno di Dio che si realizzerà mediante il figlio dell'uomo col fatto della morte del figlio dell'uomo. Come si combina questo? E Gesù non risponde direttamente, come vediamo, molto come nel resto del Vangelo, e dopo la risurrezione, che è questo. Qui dice: fidatevi, seguite la luce, per due, non spiega, finché avete la luce, fidatevi della luce, affidatevi alla luce, è un cammino, ma non c'è una spiegazione precedente. D'altra parte anche lo stesso Vangelo di Giovanni attesta che anche i discepoli, qui è la folla, ma anche i discepoli sono messi di fronte tutti i Vangeli attestano questo, allo scandalo della croce. Noi speravamo che fosse lui, questo rimane profondo questo punto, e anche qui mi sembra che Gesù presupponga questo quando dice: finché avete la luce camminate, credete nella luce, perché non c'è non risponde propriamente alla domanda, chiede che ci si fidi di lui, di quello che dice,